Dunque, allora siamo arrivati alla lezione numero 51 e queste sono le 2 ore sulla globalizzazione. E nella prima ora analizzeremo vari aspetti, la definizione della globalizzazione economica, le teorie e poi anche una tipologia da me elaborata sulla globalizzazione. E nella seconda ora analizzeremo il rapporto fra le culture politiche e la globalizzazione, i cosiddetti modelli diplomatici. Allora, innanzitutto la definizione. Allora, in letteratura ci sono due definizioni del concetto di globalizzazione, una più ampia che fa riferimento al concetto di interdipendenza e quindi la globalizzazione diventerebbe l'estensione dei processi di interdipendenza diciamo, al sistema internazionale, a tutti gli attori della politica mondiale. In quanto che si parte dall'assunto che l'interdipendenza è cresciuta, soprattutto l'interdipendenza economica è cresciuta soprattutto negli anni 70 e 80, ma all'interno dei paesi del blocco occidentale, e dall'89 in poi questa interdipendenza è, diciamo, si è estesa anche a tutti i paesi del sistema internazionale. Ecco, per interdipendenza, ricordate, esistono due dimensioni dell'interdipendenza: l'interdipendenza intesa come rapporti di potere, come vulnerabilità reciproca, quindi l'attore A esercita potere sull'attore B che a sua volta è dipendente da A. Se abbiamo un rapporto di potere-dipendenza simmetrico, questo lo studieremo nell'ultima settimana del corso, nei rapporti nord-sud. Se invece A esercita potere su B e B esercita potere su A, abbiamo un rapporto di interdipendenza. Ricorderete il famoso saggio Power and Interdependence che scrissero Cohen e Nye negli anni 70 in seguito all'aumento dei prezzi petroliferi. Quello fu del 73. Quello fu l'evento che sancì in qualche modo l'inizio degli studi sul concetto di interdipendenza all'interno della disciplina delle relazioni internazionali, in quanto che dei paesi, diciamo, non occidentali, in prevalenza paesi arabi islamici, no, che iniziarono a acquisire più potere proprio perché avevano aumentato i prezzi del petrolio con la crisi del 73. Esiste poi un'altra concezione dell'interdipendenza, quella della sensitivity interdependence, che fa riferimento ai processi di comunicazione. Quindi con l'interdipendenza aumentano i processi di comunicazione, aumenta la velocità di questi processi, per cui questo si vede nei mass media, in internet, nei flussi finanziari, e in qualche modo, diciamo, la velocità dei processi di comunicazione è un qualcosa che facilita, diciamo, l'estensione di questo processo di interdipendenza, anche se non, a volte è un po' sopravvalutata. Ricordate, ad esempio, la crisi che ci fu in seguito allo tsunami nel Pacifico. Si sapeva già 4-5 ore prima che ci sarebbe stato uno tsunami, ma non si fece in tempo ad avvisare le popolazioni che stavano sulle spiagge, per cui ci furono molti morti. Ecco, ad esempio, in questi ultimi tempi, dalla crisi del 2008 in poi, si usa anche un'espressione sempre più spesso in letteratura, è quella dell'interdipendenza complessa, quindi in qualche modo la globalizzazione avrebbe iniziato una fase di un'interdipendenza complessa. Questo significa che in qualche modo le risposte della governance internazionale a questa interdipendenza complessa sono sempre più difficili, come vediamo adesso nella crisi da coronavirus. Esiste poi il concetto interfaccia della globalizzazione, che è l'interdipendenza, quindi se noi prendiamo il grandangolo, parliamo di globalizzazione. Se prendiamo lo zoom, il processo di internazionalizzazione del sistema Italia, che è la risposta dell'Italia di fronte alla globalizzazione. Quindi globalizzazione e internazionalizzazione, oppure, che so io, imperialismo e colonialismo, patronage e clientelismo, sono i cosiddetti concetti interfacce. È lo stesso fenomeno, ma noi lo possiamo definire in modo diverso a seconda se si usa lo zoom e quindi si punta l'obiettivo sulle sottounità, invece se si usa il grandangolo si punta l'obiettivo sull'intero sistema. Ecco, esiste anche un'altra definizione del concetto di interdipendenza che limita l'interdipendenza all'arena economica e quindi si fa riferimento all'interdipendenza come diciamo, l'interdipendenza prettamente economica e quindi si fa riferimento soprattutto all'estensione delle politiche di mercato, che sono diciamo, quelle che si presume che siano applicate dopo l'89 con diciamo, l'estensione dei processi dell'ordine mondiale. Però questa è una definizione che io non utilizzo. Si può arrivare alla conclusione che l'interdipendenza è più estesa nell'arena economica, è più ampia, è più diffusa e più approfondita, questo è chiaro, però l'interdipendenza può avvenire in ciascuna di tutte e quattro le arene. E diciamo, insomma, quindi ecco, noi focalizzeremo l'attenzione sulla globalizzazione nell'arena economica, ovviamente, però diciamo, faremo anche qualche annotazione sui processi di interdipendenza nelle altre arene. Ecco, per ciò che riguarda i tempi, cosa possiamo dire? È ovvio che con l'89 l'interdipendenza, diciamo, diventa veramente globale, eh? E quindi questo segna, è la tappa più recente in cui questo processo ha avuto effettivamente una piena maturazione. Durante la Guerra Fredda, effettivamente, l'interdipendenza fra i due blocchi era più ridotta, eh? Gli scambi economici fra blocco delle democrazie capitalistiche e blocco dei regimi comunisti con istituzioni economiche socialiste era piuttosto debole, eh? A parte un po' di scambi fra la Germania Ovest e i paesi dell'Est Europa. Però ovviamente in quell'epoca l'interdipendenza aumentò fortemente dagli anni 70 in poi all'interno del blocco occidentale, con il forte aumento degli scambi commerciali, il forte aumento anche degli investimenti esteri, eccetera, eccetera. Ovviamente era un'interdipendenza che riguardava i paesi della cosiddetta Pacific Union e il Giappone, le Tiglie Asiatiche e il Cile. Poi i paesi del blocco comunista, i paesi del terzo mondo, restavano in gran parte estranei a questo processo di interdipendenza. Ovviamente, quindi, in qualche modo, ecco, il 45 non ha portato a un forte aumento dell'interdipendenza, eh? L'89 invece sì. Poi, facciamo ancora dei passi indietro, la crisi del 29 fu anch'essa un forte rallentamento dell'interdipendenza economica, mentre invece, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento ci fu un periodo in cui l'interdipendenza economica aumentò in modo abbastanza significativo. Fu un periodo in cui aumentava il commercio internazionale, anche in seguito al crollo dell'impero ottomano. Insomma, ci furono paesi che riuscirono a entrare negli scambi internazionali e ci fu un periodo anche di crescita economica. Però questo, diciamo, questo periodo, diciamo così, di liberalizzazione dei mercati, si interruppe con la prima guerra mondiale e soprattutto con la crisi del 29. Ecco, un'altra tappa importante dell'aumento dell'interdipendenza è stata, diciamo, nel 1492, la scoperta delle Americhe, in quanto che a partire da quel momento si svilupparono gli stati-nazione in Europa, un sistema internazionale basato sulla balance of power e sulla supremazia delle grandi potenze europee. Questo fece sì che l'Occidente si impose come civilizzazione dominante nel mondo, si sviluppò l'imperialismo, soprattutto in America Latina da parte di Spagna e Portogallo, in Africa e Asia da parte di Gran Bretagna, Francia e Paesi Bassi, e quindi in qualche modo l'Occidente ebbe una sua supremazia e questo logicamente rafforzò un processo di interdipendenza, seppure a livelli piuttosto deboli. E vi chiedete la prima data, qual è la prima data a partire dalla quale si può dire che c'è proprio un processo di interdipendenza a livelli proprio minimi? Questa data è stata fissata dal studioso, il politologo inglese Bazin nel 500 a.C., vale a dire, secondo lui, a partire da questa data è la prima volta in cui le civilizzazioni sviluppano relazioni di tipo sistemiche, quindi non solo Ogni civilizzazione non ha rapporto solo con quella vicina, con quella adiacente. Lui usa questa espressione che è un po' artificiale, diciamo, le relazioni diventano multiordinate. Non è molto efficace questa etichetta, però al di là di quello, questo significa che so io che l'Occidente, il mondo greco-romano, inizia a avere rapporti anche con l'India, non so, con Alessandro Magno. E invece prima ce l'aveva solo con il Medio Oriente ce l'aveva solo con l'India, l'India ce l'aveva solo con la Cina e via discorrendo. Quindi per la prima volta dal 500 a.C. si sviluppano relazioni anche con la civilizzazione che non è quella lì accanto. Ecco, vi dicevo appunto, la globalizzazione noi possiamo analizzarla in tutte e quattro l'arene, l'arena politica, l'arena culturale, l'arena militare e l'arena economica. Abbiamo detto che ovviamente nell'arena economica è forse quella in cui la globalizzazione è più approfondita. Ecco, analizziamo brevemente le altre tre arene così possiamo arrivare a qualche conclusione. È chiaro che anche nell'arena culturale c'è un forte processo di globalizzazione che porta, diciamo, gli attori della politica mondiale a, diciamo, avere dei contatti con riferimento a tutti gli aspetti della cultura. Pensate la musica, il cinema, pensate gli scambi relativi ai prodotti, al cibo, alle bevande, Un tempo appunto era difficile venire a conoscenza delle abitudini culinarie, che so io, asiatiche, africane, sudamericane. Oggi invece ogni città ha tutti i suoi ristoranti con prodotti culturali molto lontani. Prima la musica era solo la musica, cioè che se io in Italia c'era solo la musica italiana, ora abbiamo musica inglese, americana, tedesca, francese, spagnola. Il cinema, c'è cioè il cinema di tutti i paesi, anche se ovviamente all'interno di ogni sottosettore dell'arena culturale ci può essere la prevalenza, che so io, della musica inglese, del cinema americano, della cucina italiana, insomma, ognuno ha le sue posizioni, diciamo, di vantaggio a seconda anche della qualità media dei prodotti. È ovvio che nell'arena culturale il processo di globalizzazione è molto avanzato. L'arena politica, ecco, forse il processo di globalizzazione in questa arena è un po' più ridotto perché, diciamo, l'estensione dell'interdipendenza è più limitata proprio perché la democrazia si è estesa nei vari cicli di democratizzazione, però ultimamente si è un po' impantanata. Abbiamo un sacco di regimi ibridi, diversi regimi autoritari, e quindi quell'ottimismo che c'era nei primi anni 90 è un pochino tramontato. Ecco, la globalizzazione dell'arena militare forse paradossalmente dopo l'89 è più bassa che durante la guerra fredda, perché durante la guerra fredda la maggioranza dei conflitti armati veniva internazionalizzata con le guerre del semaforo, non tutti ovviamente. Abbiamo visto che ci sono diverse eccezioni a questa, diciamo, prassi ripetuta di fare le guerre del semaforo. C'era, che so io, la guerra a Cipro, la guerra delle Falkland, la guerra del Kashmir, che non sono state internazionalizzate. Dopo l'89 effettivamente abbiamo molte diverse guerre che si sono internazionalizzate, come quelle del Kuwait, dell'Afghanistan, dell'Iraq, della Libia, del Mali, la Bosnia, il Kosovo, la stessa Macedonia. Però diciamo che effettivamente forse in percentuale erano più le guerre internazionalizzate del bipolarismo che non quelle della fase post-89. Ecco, da Obama e Trump in poi addirittura sembra che, cioè, dopo la Libia è stato l'ultimo caso di guerra internazionalizzata, ma anche la guerra all'ISIS, insomma, sì, ci sono stati dei bombardamenti della Russia, degli Stati Uniti, soprattutto con Trump, però il maggior sforzo di questa guerra è stata condotta dall'Iraq e dalla Siria. Quindi attualmente le guerre in Siria, in Yemen, in Libia sono molto meno internazionalizzate rispetto a quelle che so io dell'Afghanistan, dell'Iraq e del Kuwait. Quindi anche le guerre in Medio Oriente e le guerre post-primavera araba sono molto meno internazionalizzate, con l'eccezione della Libia, quando c'è stato l'intervento per deporre Gheddafi. Il peacekeeping è aumentato negli anni 90. Negli anni 90 c'è stato un fortemente del peacekeeping come abbiamo visto, con effetti differenziati, però purtroppo prevalentemente, a parte alcune eccezioni come Timor Est, la Cambogia, in parte la Sierra Leone, la Costa d'Avorio, che hanno avuto più successo. Nella maggioranza dei casi il peacekeeping è stato o diciamo ininfluente oppure è stato fallimentare, vuol dire non è riuscito a fermare delle guerre molto violente, dei massacri che si sono svolti in varie parti del mondo, soprattutto in Africa. Durante la guerra fredda invece il peacekeeping era meno pervasivo, ci sono state solo una dozzina di missioni peacekeeping dal 45 all'89, come abbiamo visto, mentre invece dopo l'89 sono state anche una cinquantina. Ecco, infine appunto la globalizzazione nell'arena economica. La globalizzazione nell'arena economica, diciamo, è importante perché è quella più approfondita. Le politiche di libero mercato si stanno diffondendo, di sicuro in misura maggiore rispetto, ad esempio, alla diffusione della democrazia, anche se non sempre questo libero mercato è applicato in modo coerente, diciamo, anzi. Se noi possiamo dire che dal 90, alla metà degli anni 2000, fino a verso appunto poco prima la crisi del 2008, queste politiche di libero mercato si stavano diffondendo, a volte anche in modo un po' troppo repentino e radicale, diciamo, certi paesi hanno fatto delle riforme in modo diciamo anche un po' imprudente. Sulla spinta del Fondo Monetario, che dal 95-97 in poi si era un pochino, diciamo, aveva ecceduto un po' nell'entusiasmo diciamo, da diffusione del liberismo, erano state suggerite alcuni paesi in via di sviluppo misure piuttosto radicali, come la liberalizzazione dei capitali bancari, soprattutto quelli a breve termine, ciò aveva portato a delle crisi finanziarie importanti come quella del 2002 in Argentina, oppure la crisi dei mercati asiatici tra il 97 e il 98. Ecco, poi la crisi del 2008, che in realtà ha coinvolto in misura maggiore più alcuni paesi avanzati come proprio il Regno Unito, la Gran Bretagna, che più avevano, diciamo, esagerato nell'applicazione del radical liberismo, ha portato in realtà a un rallentamento della liberalizzazione economica a livello mondiale. Se uno vede gli indici della Heritage Foundation, vede che diversi paesi hanno fatto marcia indietro. L'Argentina è passata da indice di liberalizzazione uguale a 70 nel periodo di Menem, a indice di liberalizzazione attorno al 50-55, addirittura con Cristina Kirchner è scesa a un livello inferiore a 50, a 45. Il Brasile si è attestato attorno anche lui, 52-53, la Cina sta sempre a livelli intermedi, attorno al 56-57, l'India pure più o meno su quei livelli, attorno a 60, e quindi in qualche modo noi abbiamo una liberalizzazione economica che è più moderata, più graduale. Ecco, voi vi chiederete allora, ma l'interdipendenza economica è alta solo con il liberismo? Beh, è più alta con il liberismo, però ad esempio se noi analizziamo l'interdipendenza che c'era all'interno dei paesi del blocco comunista, questa era diciamo abbastanza alta perché la pianificazione comunista faceva sì, non la pianificazione dei regimi comunisti, la pianificazione economica, quindi le istituzioni socialiste erano tali che ad esempio l'Unione Sovietica, il Partito Comunista dell'URSS decideva una sorta di divisione internazionale del lavoro fra paesi socialisti, quindi la Russia esportava certi prodotti, l'Ucraina altri, il Kazakistan esportava il petrolio, Cuba, il Vietnam esportavano certe materie prime. Quindi c'era un'interdipendenza abbastanza alta perché proprio c'era una sorta di divisione internazionale del lavoro che faceva sì che ci si rendeva reciprocamente vulnerabili. L'interdipendenza intesa come vulnerabilità reciproca era abbastanza alta. Ecco, dove invece l'interdipendenza era più bassa era forse con il protezionismo, con l'ISI, industrializzazione sostitutiva delle importazioni, e soprattutto con la prima fase dell'ISI, quella attuata dai presidenti delle democrazie populiste, quelle per intendersi alla Perona, Allende, dove c'era, diciamo, un forte intervento dello Stato, un fortissimo protezionismo che scoraggiava le importazioni e soprattutto anche una politica di conflitto con le multinazionali finalizzata a diciamo, nazionalizzare le multinazionali straniere. Invece la cosiddetta seconda fase dell'ISI, quella portata avanti dai partiti della classe media o dai militari più moderati degli anni 50 e 60, invece favoriva gli investimenti esteri, ma non tanto con l'obiettivo di esportare quanto con l'obiettivo di vendere nei mercati interni molto vasti di Messico, Argentina, Brasile, Colombia, eccetera, eccetera. È ovvio che l'interdipendenza ricercata dalle tigri asiatiche e dal Cile con la promozione delle esportazioni era un'interdipendenza più alta di quella anche della seconda fase dell'ISI. Chi invece non era per niente, ecco, il livello zero di interdipendenza ce l'abbiamo con i paesi che hanno attuato politiche autarchiche, che so io, l'Albania, la Birmania, e per certi aspetti, anche se è stata più una teoria che non una politica economica, la self-reliance, la famosa self-reliance della Tanzania della fine degli anni 70, presupponeva un livello di interdipendenza veramente minimo. Ecco, quindi in qualche modo noi possiamo vedere che appunto questo processo di globalizzazione nell'arena economica è più avanzata e nella misura in cui però possiamo sostenere che esiste che il modello del sistema internazionale che viene più applicato nell'arena economica, le relazioni internazionali e quello del regionalismo aperto, noi possiamo arrivare alla conclusione che la globalizzazione è compatibile con altri processi di regionalizzazione, quindi con l'americanizzazione, che è molto forte soprattutto in America Latina, in quanto le politiche economiche dei paesi sudamericani tendono a imitare le politiche economiche degli Stati Uniti, con l'europeizzazione, in cui ad esempio, diciamo, le politiche economiche dei paesi dell'Est Europa, soprattutto quelli che sono entrati nell'Unione Europea nel 2004, 2007, 2013, la condizionalità economica portata avanti dall'Unione Europea ha favorito il processo di europeizzazione di questi paesi. E poi, ecco, in Asia abbiamo due processi, diciamo, paralleli, diciamo la nipponizzazione e la cinesizzazione. La nipponizzazione era più forte forse negli anni 70 e 80, in cui tutti imitavano il Giappone, Anche le tigri asiatiche, Taiwan, Corea del Sud, Hong Kong e Singapore hanno imitato il Giappone. Oggi invece, soprattutto con il successo economico della Cina, iniziato con le riforme degli anni 80 e proseguito negli anni 90, tanti paesi stanno imitando la Cina, anche diciamo, applicando questa combinazione di regimi autoritari e liberismo moderato. Ad esempio, paesi come il Vietnam, come il Laos, come la Cambogia, imitano in modo stretto questo modello cinese, però anche paesi come la Thailandia, come la Birmania, che sono regimi ibridi, imitano un po' il modello di liberalizzazione economica cinese più che quello giapponese. Ecco, la Corea del Nord imita un pochino meno, perché c'è un regime neocomunista e non imita le riforme economiche. Quindi no, in quel caso non si può parlare di cinesizzazione. Il paragrafo sui tipi di globalizzazione, a pagina 210, lo facciamo un pochino più tardi, lo facciamo dopo. Ecco, adesso passiamo, siamo a pagina 215, le teorie sulla globalizzazione economica e poi 216, politica economica e welfare state. Allora, le teorie della globalizzazione economica sono abbastanza semplici, non sono particolarmente complicate. Ecco, cosa possiamo dire? C'è una teoria realista, in cui in qualche modo, si pone l'enfasi soprattutto sull'89, quindi il crollo del comunismo, il fallimento delle istituzioni economiche, socialiste e protezioniste. Invece i liberal-razionalisti Pongono l'enfasi sul processo di apprendimento e il successo delle riforme, soprattutto quelle di Reagan e della Thatcher degli anni Ottanta, che sono state imitate prima da vari paesi occidentali, oppure da paesi come il Cile e poi da molti paesi in via di sviluppo dopo l'89. Ecco, poi la teoria liberale riflettivista è favorita dai processi non intenzionali e quindi, secondo questa corrente, diciamo, la globalizzazione si sarebbe diffusa soprattutto per i mutamenti tecnologici, soprattutto la tecnologia informatica, e quindi sarebbe un processo che non è solo legato all'89, ha preso spunto dalla fine degli anni 70, inizio anni 80, eccetera, eccetera. Infine, la teoria, diciamo, neomarxista enfatizza diciamo, quello che è successo all'interno dei grandi gruppi imprenditoriali con la prevalenza dei gruppi finanziari rispetto a quelli produttivi. Quindi, la fase fordista dell'economia anni 50 e 60 prevaleva il capitale produttivo, quindi gli investimenti anche finalizzati a favorire l'occupazione. Dagli anni 80 in poi è prevalso il capitale finanziario, speculativo, e quindi con tutte le varie crisi che hanno destabilizzato l'economia mondiale, dalla crisi del Messico del 94, quella in Asia 97-98, Argentina 2002, la crisi dei paesi finanziari 2008 e la crisi attuale da coronavirus. Ecco, infine guardiamo il rapporto tra globalizzazione, politica economica e welfare state, e quindi siamo a pagina 216. Ecco, prima guardiamo il rapporto fra globalizzazione e politica economica. Ecco, qui io riporto un volume di Cohen e della Milner del 96 che faceva un po' il punto della situazione in quegli anni. Effettivamente in quegli anni che cosa si constatava? Si constatava che la globalizzazione stava spazzando via tutte le politiche economiche fondate sul protezionismo e l'aumento della spesa pubblica. Ed è vero, in quegli anni, soprattutto ad esempio in America Latina, fu abbandonato il modello dell'ISI e diciamo il populismo sembrava messo in un angolo e quindi c'era una forte omogeneizzazione delle politiche economiche. Quindi Cohen e Milner osservavano che tutt'al più l'unica cosa che potevano fare i governi era congelare un po' la situazione, ritardare, rallentare l'applicazione delle riforme liberiste, ma prima o poi avrebbero dovuto, diciamo, recepirle e attuarle, diciamo, all'interno della propria politica economica interna. Ecco, ad esempio, è importante ricordare un lavoro, una ricerca come quella di una studiosa come la Thelen, lo studio del 94, in cui si diceva, ad esempio, che le riforme di flessibilizzazione del mercato del lavoro, che sono tipiche, soprattutto riferite all'imitazione delle riforme di Reagan e della Thatcher degli anni 80, venivano applicate da quasi tutti i paesi occidentali, però con alcune eccezioni. E curiosamente, sembra un paradosso, ma i paesi che hanno meno recepito la flessibilizzazione del mercato del lavoro sono stati i paesi che non hanno avuto il neocorporativismo in passato. Perché? Come l'Italia e la Francia. Paesi come la Germania, come i Paesi Bassi, come i paesi scandinavi, come l'Austria, avendo avuto il neocorporativismo in passato, questo che cosa favoriva? Favoriva il fatto che i sindacati erano meno conflittuali. Quindi la flessibilizzazione del mercato del lavoro c'è stata, anche se ovviamente in modo meno radicale rispetto agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna. Invece, paesi in cui c'era la partitocrazia, come l'Italia e la Francia, i sindacati non erano mai stati addomesticati, diciamo così. E quindi, quando ci sono state le proposte per flessibilizzare il mercato del lavoro, sono scese in piazza, hanno fatto gli scioperi. Quindi, questa flessibilizzazione è stata molto inferiore in Italia e in Francia, dove non a caso ci sono ancora molti scioperi, soprattutto dei sindacati del pubblico impiego. Ecco, però, tutto questo cambia dopo il 2008. Qui nel testo non viene indicato, però è ovvio che la crisi del 2008 porta all'indebolimento del radicale liberismo e al ritorno, diciamo, di politiche non solo di protezionismo, ma soprattutto al ritorno del populismo. Quindi in qualche modo l'aumento della spesa pubblica non è più un tabù. Paesi come la Grecia, con Syriza, con l'Italia, col Movimento 5 Stelle, la stessa Spagna. poi soprattutto in America Latina abbiamo un populismo radicale come quello di Chavez e Maduro, con un forte anche protezionismo, e abbiamo un populismo più moderato come quello dell'Argentina di Néstor, Cristina Kirchner e di Fernandez, l'Ecuador di Correa e la Bolivia di Morales. Quindi ecco, questa diagnosi Cohen e Miller dopo il 2008 non è più, diciamo, efficace al 100%. Ecco, infine parliamo di welfare state e chiediamoci se appunto la globalizzazione ha modificato il welfare state. Diciamo, il welfare state, come sappiamo, ci sono tre modelli, il modello dell'Europa continentale e della Gran Bretagna, con un welfare state universale, il modello invece degli Stati Uniti e dell'America Latina, con un welfare state residuale, a beneficio solo dei settori più poveri della popolazione, per cui quelli più svantaggiati, come abbiamo detto più volte, sono le classi medio-basse. E poi c'è il modello corporativo dei paesi asiatici, in cui il welfare state dipende dall'appartenenza a determinati settori produttivi. Quindi con il modello asiatico chi è escluso dal welfare state sono i disoccupati. Ecco, ci si può chiedere, questo processo di globalizzazione ha modificato, c'è stata una uniformizzazione, c'è stato un regime globale sul welfare state? No. Diciamo, i tre modelli sono restati sostanzialmente invariati, c'è stato forse un po' di taglio alla spesa nei paesi dell'Europa continentale, perché effettivamente negli anni 50-60 la spesa pubblica nel welfare era forse anche troppo accentuata, però questo taglio della spesa, intendiamoci, non ha, al di là di quello che dicono i settori della sinistra più radicale, non ha modificato il welfare state, che resta universale. Anche la stessa Gran Bretagna, nonostante le riforme della Thatcher, c'è un welfare state universale. Sono subentrate anche la sanità privata, però soprattutto che magari in Gran Bretagna è un po' più forte, ma in Europa continentale la sanità è pubblica e fortunatamente se uno si ammala ha delle patologie anche gravi, diciamo, può fare ricorso agli ospedali pubblici. Sono aumentati i ticket, questo lo sappiamo, però insomma la situazione è buona. Chiedetelo a un americano, a un australiano che viene in Europa. Diciamo, è sbalordito, resta a bocca aperta, da loro non hanno solo le strutture private. Invece, ecco, Obama ha un po' migliorato gli strumenti a sostegno dei settori più poveri della popolazione con l'Obamacare. In America Latina, i paesi più che hanno fatto riforme migliori sul welfare state sono stati il Brasile, il Cile, però anche lì c'è un welfare state residuale. Quindi ecco, la globalizzazione non ha modificato il welfare state e il welfare state anche all'interno dell'Unione Europea resta gestito dai singoli governi. Ecco, quindi si dice tanto sul coronavirus, che ci deve essere più cooperazione, però il welfare state resta una politica pubblica in cui i governi dell'Unione Europea hanno sempre deciso che è una decisione che aspetta i singoli governi. Quindi possiamo auspicare che ci sia un processo che venga sempre più europeizzato, però insomma, finora non lo è mai stato. Quindi è normale che anche le risposte al coronavirus siano a livello di singoli governi e non a livello di Unione Europea. Va bene, allora, ecco, poi volevo dire appunto che l'ultima annotazione, mi dimenticavo qui a fine di pagina 216, che non c'è. Ecco, proprio questo fatto che sul welfare state, diciamo, ci sono questi tre modelli, non c'è mai stato un regime globale, sui diritti dei lavoratori e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro non ha mai avuto questa capacità di spingere i vari governi a livello mondiale a adottare delle norme, diciamo, neanche, ecco, si può dire che esiste un regime a livello di regole informali, diciamo, ogni governo decide per conto suo e come vediamo le risposte sul welfare state sono parecchio differenziate, come abbiamo appena enfatizzato, con il modello universalistico, quello diciamo residuale e quello corporativo. Va bene, grazie. Ecco, adesso diciamo per gli studenti di Trieste questo è l'inizio della settimana delle lezioni sull'arena economica, invece per gli studenti di Gorizia è parte di 2 settimane piuttosto intense di lezioni su questo argomento. Allora, adesso voglio analizzare, appunto partendo dal concetto di globalizzazione, la tipologia che viene presentata a pagina 211. Questa tipologia l'ho elaborata io, E in qualche modo ci serve a capire quali sono le modalità attraverso le quali si può presentare la globalizzazione. Quando parliamo di globalizzazione, appunto, la definizione l'abbiamo già data, è un processo di interdipendenza che si estende all'intero pianeta e comprende anche un aumento, un forte aumento dei flussi di comunicazione, quindi può essere globalizzazione economica, globalizzazione, diciamo, in vari settori, e ad esempio la globalizzazione delle malattie, come vediamo con l'attuale coronavirus. Ecco, in questa tipologia abbiamo due variabili: da un lato abbiamo l'uniformizzazione e dall'altro lato abbiamo la standardizzazione. Quindi l'uniformizzazione che cosa vuol dire? Vuol dire che nel processo di globalizzazione tutti consumano lo stesso prodotto. Facciamo l'esempio, quello forse immediato, dei beni alimentari. Con la globalizzazione tutti consumano o il vino, o la Coca-Cola, o la birra, o gli spaghetti, o il riso, oppure la bistecca. C'è un unico prodotto. Con la standardizzazione noi invece abbiamo un unico produttore. Quindi in qualche modo la standardizzazione implica che all'interno di quel prodotto c'è un unico produttore. Quindi, che so io, la Coca-Cola è molto vicina a questo scenario. Quindi la Coca-Cola ha anche un altro processo di standardizzazione. Il vino, la birra, di solito no, ci sono tanti tipi di vino e di birra. Ecco, quindi adesso, attraverso questa tipologia, noi possiamo vedere, attraverso questa combinazione di uniformizzazione bassa e alta da un lato e di standardizzazione bassa e alta dall'altro, possiamo vedere le quattro combinazioni. Con due più e due meno. Quindi in qualche modo ora presenteremo una ad una le quattro combinazioni. Ecco, diciamo le più facili da capire sono il più più e il meno meno. Quindi diciamo in questa ipotetica tavola, pensate, questa è una sorta di quadro di un pittore in cui noi abbiamo tracciamo un asse verticale, un asse orizzontale a metà e abbiamo le quattro possibilità. Cominciamo appunto dalla casella, quella in basso a sinistra, il cosiddetto, uso spesso i segni cardinali per, diciamo, farvi capire dove siamo. Quindi siamo nella casella a sud-ovest, la globalizzazione, quella che è identificata come la globalizzazione monolitica. Qui abbiamo sia un'uniformizzazione alta che una standardizzazione alta. Quindi, diciamo, si consuma un unico prodotto e questo prodotto è offerto da un unico produttore, ok? La Coca-Cola, e c'è un'unica azienda, l'azienda della Coca-Cola. In realtà c'è anche la Pepsi, quindi non è. Poi c'è la Royal Cola, ci sono vari surrogati. Però insomma, diciamo, se noi pensiamo al mercato mondiale, credo che la Coca-Cola controlli il 90% del mercato mondiale di questa bibita. Quindi siamo molto vicino allo scenario monolitico. Quindi noi abbiamo un unico prodotto e un unico produttore. È uno scenario da orwelliano, uno scenario da Grande Fratello, uno scenario di cui tutti abbiamo timore e abbiamo paura. Non a caso i movimenti globofobici, che forse è l'espressione più adatta per etichettare ad esempio i gruppi no global, hanno paura di questo scenario, non a caso protestano contro tutte le forme di standardizzazione, contro le banche, contro i negozi della McDonald's, e quindi della Benetton, eccetera, eccetera. Quindi laddove vedono forme di standardizzazione che avrebbero, diciamo, il peccato originale è produrre una perdita di identità. Ecco, ovviamente questo è uno scenario piuttosto raro, non a caso in questa pagina faccio riferimento appunto al fatto che sia uno scenario ipotetico, è uno scenario ipotetico perché non ha una diffusione forte, anche se noi pensiamo che sia l'arena militare delle relazioni internazionali. Si può ipotizzare che le armi vengano concentrate soprattutto negli Stati Uniti, però non siamo, cioè le armi non ce l'ha solo gli Stati Uniti, gli Stati Uniti è il paese che le sa usare meglio, fino a un certo punto, insomma, ha perso anche la guerra in Vietnam. Quindi, lo scenario della globalizzazione monolitica è più una proiezione dei nostri paure, delle nostre angosce. Forse con il coronavirus, se moriremo davvero tutti, con il coronavirus avremo questo scenario della globalizzazione monolitica. C'è un'unica malattia, e questa malattia è estesa in tutti i paesi, quindi in qualche modo, però diciamo ci sono tante altre malattie, non si muore solo di coronavirus, quindi lo scenario della globalizzazione monolitica non è pertinente neanche per la globalizzazione in campo sanitario, possiamo dire. Ecco, l'altra casella, quella del meno, è la globalizzazione interattiva. E qui si fa riferimento al fatto che noi abbiamo, diciamo, tanti prodotti, mangiamo riso, pasta, couscous, beviamo vino, birra, Coca-Cola, limonata. Quindi in qualche modo c'è una bassa uniformizzazione, c'è anche una bassa standardizzazione, perché di ciascun prodotto abbiamo tanti offerenti, tanti produttori. E questa l'ho etichettata la globalizzazione interattiva. E nell'arena culturale, insomma, questo è un po' il sogno di coloro che hanno non i globofobici, mentre la globalizzazione monolitica è l'incubo dei globofobici, la globalizzazione interattiva è il sogno dei non so come dire. Coloro che amano la globalizzazione, i globofili, i globofili, globofobici, globofibi, no, globofili, boh, insomma, comunque sia. Ecco, uno potrebbe dire, appunto, per avere una globalizzazione interattiva non è che ci deve essere un'equidistribuzione dei produttori. I produttori possono essere un po' più concentrati in alcuni paesi piuttosto che in altri. Nel cinema, ci sono ovviamente più film americani, ma in ogni paese c'è una buona produzione cinematografica. È ovvio che quelli che si diffondono di più sono i film in inglese. Nella musica, diciamo, il mercato di Londra è quello che detta le mode, soprattutto nella musica pop. Ma c'è musica italiana, napoletana, c'è musica, che so io. In spagnolo, ci sono tutte le musiche, diciamo, che sono andate di moda dalla world music in poi, quindi le musiche dei paesi arabi, africani, asiatici, eccetera, eccetera. Nel cinema c'è anche Bollywood, quindi c'è anche una fortissima produzione di film in India. E quindi in qualche modo la globalizzazione interattiva può presupporre una qualche asimmetria, però in qualche modo è una globalizzazione in cui, diciamo, i flussi vengono e partono da tutto il mondo. È chiaro che in qualche modo, diciamo, pensate anche alla stessa Italia. Il processo di italianizzazione è stato una cosa recente, dagli anni 60, 70 in poi. Il limoncello si conosce dagli anni 80 in poi, il pesto forse dagli anni 70. La pizza, anche la pizza, diciamo, credo che sia dagli anni 50-60 che la pizza sia stata esportata da Napoli al resto d'Italia. Mia nonna senese non mangiava la pizza perché era una cosa che era estranea alle sue abitudini. Ricordo che mia sorella ha mangiato il pesto la prima volta in un ristorante verso la metà degli anni 70. E quindi in qualche modo, ecco, diciamo, questa è un tipo di globalizzazione di tipo interattivo. Ecco, vediamo adesso le altre due caselle, che forse sono un pochino le più difficili da comprendere, o insomma, difficili fino a un certo punto, intendiamoci. Diciamo nella casella a sud-est, c'è la globalizzazione ordinata. Nella globalizzazione ordinata c'è un'alta uniformizzazione e una bassa standardizzazione. Come mai? Si tende a consumare tutti lo stesso prodotto, la democrazia, il mercato, però diciamo ci sono vari tipi di democrazie e vari tipi di mercato. Ci sono le democrazie, diciamo, basate sul presidenzialismo, ci sono quelle basate sul parlamentarismo, sul semipresidenzialismo, sul quasi parlamentarismo, insomma abbiamo una sfumatura di democrazie. E così come, con riferimento al libero mercato, al capitalismo, abbiamo una varietà di capitalismi, secondo il famoso saggio di Hall e Sosskis del 2001, quello che ha citato a fine di pagina 2011. Abbiamo un modello di capitalismo anglosassone, dove c'è un liberismo più radicale, dopo il welfare state è molto debole, come negli Stati Uniti e in Australia. Abbiamo il modello di capitalismo dell'Europa continentale, dove invece le libertà economiche sono un pochino più contenute, c'è un ruolo maggiore dello Stato e dove ci sono appunto, dove c'è un forte intervento nel welfare state. Infine abbiamo il capitalismo asiatico, che è un'altra cosa, diciamo, dove le riforme sono molto graduali, il mercato non è certamente radicale. E, ad esempio, il welfare state è di tipo corporativo, E in ogni caso, il capitalismo asiatico forse è quello dove il ruolo dello Stato è maggiore, forse ancora più che in Europa continentale, non tanto nel welfare state quanto nelle forme di sostegno all'industria locale, così come in Giappone, nelle tigri asiatiche, in Cina. Ecco, quindi, diciamo, nell'arena politica interna e nell'arena economica interna. Diciamo, soprattutto nello scenario del nuovo ordine mondiale, abbiamo appunto la globalizzazione ordinata. Ecco, poi invece c'è l'altra combinazione, vale a dire una bassa uniformizzazione e un'alta standardizzazione. E questa è la casella, è il box della tipologia, diciamo, a nord-est, diciamo così. In questo caso, che cosa vuol dire? Diciamo, abbiamo una bassa uniformizzazione e un'alta standardizzazione, il contrario di quella ordinata, vale a dire abbiamo dei beni che si somigliano nei mercati mondiali, abbiamo dei beni che si somigliano molto, ma non sono, ma c'è una pluralità di produttori, quindi in qualche modo diciamo ci sono appunto dei beni come ad esempio i format televisivi, come i beni offerti dalle banche, i beni offerti dalle compagnie aeree. Quindi abbiamo dei mercati che sono di tipo oligopolistico. Quindi in qualche modo che cosa succede? Succede che lo stesso produttore offre, questo è il mercato delle grandi multinazionali. Le grandi multinazionali non, diciamo, hanno un'offerta differenziata, quindi in qualche modo, diciamo, non sono un tempo, i grandi gruppi come la Fiat, producevano solo automobili. Dagli anni 70-80 in poi i grandi gruppi hanno diversificato il loro portafoglio, e quindi in qualche modo, diciamo, producono nel settore industriale, ma anche in quello agricolo, in quello dei servizi. I grandi gruppi, che so io, soprattutto hanno un forte settore finanziario, ogni grande gruppo ha il suo settore bancario, il settore delle assicurazioni, eccetera, eccetera. In America Latina li chiamano los grupos de poder economico. Quindi, diciamo, un grande gruppo ha un portafoglio differenziato e questo spiega perché l'uniformizzazione è bassa. Quindi non c'è un unico prodotto che il grande gruppo, diciamo, propone nel mercato. Quindi c'è una bassa uniformizzazione. Ma l'alta standardizzazione da che cosa è causata? L'alta standardizzazione è causata dal fatto che questi prodotti si assomigliano molto, e quindi in qualche modo, diciamo, che so io, i format televisivi, chi vuole essere milionario, accendi la TV in Italia, c'è chi vuole essere milionario, vai in Polonia, c'è chi vuole essere milionario in polacco, vai in Inghilterra, c'è chi vuole essere milionario in inglese, il Grande Fratello, L'isola dei famosi. Noi abbiamo questa forte standardizzazione in quanto che è come se ci fosse, diciamo, questa tendenza in qualche modo in una, cioè, i prodotti sono numerosi, però si assomigliano molto, quindi si standardizzano, diciamo, non è un unico prodotto, perché tu hai vari, Grande Fratello italiano, francese, tedesco, spagnolo, polacco, eccetera, eccetera, però si somigliano quasi tutti. Quindi c'è una bassa uniformizzazione, ma un'alta standardizzazione. Ecco, e quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che appunto i mercati tendono verso degli oligopoli, e in qualche modo questo che cosa significa? Significa che appunto, La libera concorrenza è più difficile perché il piccolo produttore fa fatica a bussare e dire oh, ci sono anch'io. Negli anni 50, 60 c'era la Rai, la BBC che ognuno faceva uno spettacolo diverso e la nostra televisione era molto più creativa, era molto più originale. Oggi invece c'è una standardizzazione come insomma i grandi centri commerciali, uno va a Firenze, poi va a Londra, poi va a Budapest, a Copenaghen e trova sempre gli stessi negozi. Per noi che siamo cresciuti in un'epoca, anni 60-70, in cui c'era il piccolo negozio di artigianato, andavi in un posto e trovavi la cosina diversa, ci sembrava un mondo migliore. A me, i grandi centri commerciali provocano tristezza. Non so, mio figlio invece compra solo i prodotti dei grandi brand. Se non c'è un qualcosa di un negozio che ha un nome con un'etichetta, lei non compra niente. Vabbè. E comunque, in ogni caso, ecco, questo è un pochino lo scenario della globalizzazione oligopolistica. E quindi abbiamo finito di presentare questa tipologia. Grazie.